Andiamo ad alcune notizie dall'Ungheria. Abbiamo ricevuto da Annika queste notizie che non sono proprio fresche sul fatto che l'Ungheria è in una guerra di valori con Bruxelles perché stanno vietando le perversioni sessuali. Quindi credo che avete sentito negli ultimi anni l'Ungheria ha vietato eventi pubblici come le parade
Manifestazioni.
pervertite. E la legge consente ai poliziotti ungheresi di multare i partecipanti. Hanno una legge per vietare nelle scuole la propaganda pervertita, anche nei media, per esempio cartoni animati, film per bambini, è proibito mostrare quelle cose, perché il primo ministro Viktor Orban dice che è una propaganda pervertita molto aggressiva e che i diritti dei minori prevalgono su qualsiasi altro diritto.
Ben.
Dice che l'educazione sessuale è un diritto esclusivo dei genitori. Eh
Amen.
sì. E sappiamo adesso che la Commissione europea ha fatto ricorso alla Corte di giustizia europea contro l'Ungheria. Stanno trattenendo miliardi di finanziamenti all'Ungheria. Però lo stesso, nonostante queste pressioni legali, Orban continua a inasprire le restrizioni contro le perversioni, perché per lui è come parte di una lotta per la difesa della sovranità contro Bruxelles, perché per lui è una minaccia esistenziale. Queste perversioni sono un complotto straniero, dice lui.
Sì, le corti europee, Bruxelles, van der Leyen, danno milioni di multe ogni giorno all'Ungheria per non
Sì.
ubbidire ai loro dettati, ma loro non si piegano.
Sanzioni dopo sanzioni, questo dura da alcuni anni, però Viktor Orban non si piega, è vero.
Guarda, qui c'è due foto che ti ha inviato. Chi è che ti ha inviato?
Nika,
Nika, Dio ti
il
benedica,
fratello
Nika.
dell'Albania, sì. L'Europa
Cosa dicono queste foto?
è furiosa per il divieto dell'Ungheria all'ideologia pervertita nelle scuole che difende la verità biblica. Lodate Dio.
Lodiamo Dio, poi ce n'è un altro.
L'Ungheria vieta l'ideologia pervertita nelle scuole, scatenando polemiche in tutta Europa e difendendo la verità biblica.
È talmente anticristo, pervadente e tutto controllante questa ideologia che non puoi neanche menzionarla per nome. È un po' come ai tempi del fascio di Mussolini, Hitler, che non potevi parlare apertamente contro di loro. E così adesso neanche io posso fare, possiamo usare i nomi,
No, no, no.
eccetera, perché praticamente sono talmente in controllo questi spiriti.
È un attacco diretto alla famiglia tradizionale e Viktor Orban fa parte di quelli che crede nella famiglia tradizionale, ha avuto solo una moglie tutta la sua vita, cinque figli, crede nella famiglia. Sì,
E dice, crede in Dio,
parla di
nella
Dio.
Bibbia,
Sì.
nel Vangelo. E nei 10 comandamenti. Questo per l'Europa di sinistra è
Sì.
bestemmia. E loro in mille modi diversi, camuffati, cercano di distruggerlo. Ma Dio è sempre dalla parte del piccolo Davide e contro il grande Golia. Guarda, in un certo senso Viktor Orban sta interpretando ciò che nella legge di Mosè erano le città rifugio. Andiamo alla Bibbia, andiamo alle città rifugio. Che l'Ungheria è un po' una nazione rifugio in Occidente. Numeri 35, devi andare, verso 13.
Delle città che darete, sei saranno dunque per voi città di rifugio. Numeri 35 e 13. Cosa erano queste città?
Era che quando uno, per esempio, veniva perseguitato, magari c'era un omicidio, magari c'erano delle cose grandi, però magari era ingiustamente. Allora, appena i parenti della vittima arrivavano, lo uccidevano.
Oh.
E allora cosa.
Ma perché era dente per dente quei giorni?
Sì, però non è che perché uno moriva oppure era necessariamente una situazione di uccidere i colpevoli, cioè linciaggio. No, Dio era contro quello. Allora, Dio ha organizzato 6 città rifugio dove quelli che abbiamo bisogno di rifugio, potevano rifugiarsi per
Per salvare la vita.
salvare la vita finché i giudici avrebbero determinato la giustizia. E allora Orban e l'Ungheria, mi sembra che interpretano una nazione che è un rifugio, oggi come oggi, a chi vuole vivere in Cristo, nel Signore, nella Bibbia, secondo i 10 comandamenti, e non seguendo le regole debosciate, anticristo, pervertite. Va bene?
Mm-hmm.
Insomma, erano luoghi dove si poteva essere assistiti, protetti, in caso di bisogno mortale. Nel tempo della fine vi saranno sparsi per il mondo, appunto per la donna nel deserto, Apocalisse 12, 14, rifugi dei quali Orban e l'Ungheria sembrano farne parte, almeno per il momento.
E pensi che questa cosa sarà valida nel futuro? Perché, per esempio, tra 2 settimane ci saranno elezioni in Ungheria, se cambia primo ministro, se viene uno di sinistra che è d'accordo con tutto quello che Bruxelles comanda.
C'è l'opposizione.
C'è. E anche in realtà che Viktor Orban è stato eletto primo ministro 5 volte in Ungheria.
Vuol dire che la maggioranza della nazione è con lui.
4 volte anche consecutive, cioè dal 2010
sì.
È stato sempre lui.
Però la cosiddetta democratica Bruxelles, questo non gli interessa. Il popolo interessa il popolo. Qui interessa l'Europa, quando conviene.
Mm-hmm. Quindi se cambia la politica non è più una nazione rifugio?
No.
Quindi è rischiante di andare lì e poi ti trovi nel posto sbagliato?
Sì.
Oh.
Quindi devi sapere, pregare e chiedere a Dio.
Oh oh.
Guarda, già adesso si comincia con la divisione tra il vero cristianesimo, la vera chiesa, e la falsa chiesa e il mondo anticristo intorno. Ormai sempre di più la chiesa si divide tra vera e falsa. E adesso si vedrà sempre di più qual è la vera chiesa del tempo della fine. Quella che al di là di tutte le cerimonie, religionismi e tutte le finte, è disposta a lottare, e poi vedremo chi mostrerà i suoi veri colori e i suoi falsi. E il mondo intanto continua, ciascuno per la sua strada. Guarda, andiamo un po' in Inghilterra, qua dove parla appunto della situazione della Chiesa inglese, britannica, anglicana. Adesso c'è il giornale NPR, qua cosa che dice?
For the first time in more than 1,400 years, Church of England gets a woman leader.
Dice, per la prima volta in 1400 anni la Chiesa d'Inghilterra elegge una donna a capo.
The Anglican Church?
La Chiesa anglicana, sì. Che nel mondo protestante è quella che più assomiglia alla Chiesa cattolica. Come si vestono e
ah,
tutto.
Ah, sì, sì, sì. Eppure loro si possono sposare da preti?
Si possono sposare.
Sono un po' diversi.
Una cosa giusta l'hanno indovinata. E qui ci sono delle foto, qui c'è la donna che è stata eletta, circondata da tante altre donne qui. Tutte prelati e pezzi grossi. Poi c'è un'altra foto qui, sembra che sia un funerale in chiesa. Tutti abbattuti, seri, tristi. Leggi questo in inglese, The Primate of the Anglican Communion.
The Primates of the Anglican Communion arrive ahead of the enthronement ceremony, installing Sarah Mullally as the 106th Archbishop of Canterbury at Canterbury Cathedral in England.
Quindi nel marzo 25, 2026, i primati della comunione anglicana arrivano per mettere sul trono, dice, nella cerimonia di installare Sarah Mullally come la 106esima arcivescovo di Canterbury in Inghilterra.
E questo a te ti sembra giusto o sbagliato che hanno scelto una donna come leader?
Ma davanti a Dio non c'è maschio né femmine. Però è tutta l'impalcatura che non è biblica.
Com'è l'impalcatura?
E tutte queste cerimonie che ci vuole una arcivescova per controllare la Chiesa anglicana in tutto il mondo, ma questo non è biblico. Cioè un arcivescovo può essere come, non so, Timoteo ad Efeso, che controllava diverse chiese, quindi, ma tu non puoi fare l'arcivescovo di chiese che neanche ti conoscono.
Mm-hmm.
Come il Papa, che lui è Papa di chiese in tutto il mondo, che non l'hanno mai visto, non sanno neanche cosa predica questo qua, e lui è il Papa. lui è il loro padre. Perché? No, è tutto il sistema che è sbagliato. Non è questione è un uomo e una donna.
Mm-hmm.
Comunque, attualmente, siccome ci sono tanti movimenti femminili, abbassare gli uomini, innalzare le donne, è logico che queste chiese che seguono l'andazzo del mondo, è logico che seguono il mondo e dovevano eleggere una donna per motivi politici. E, insomma, questa è la storia, insomma.
Mm-hmm. Comunque questa è la Chiesa che apertamente benedice e accetta le perversioni sessuali.
Sì.
Sì, sono loro.
Tra l'altro.
Mm-hmm.
Non è mica la sola, la luterana.
Oh.
E tante altre. Sono chiese spaccate, non è che sono d'accordo. Però nel dubbio loro spaccano la Chiesa e benedicono le perversioni.
E dicevi quindi che si comincia a vedere bene la divisione tra il vero cristianesimo e la falsa Chiesa.
Sì, si è sempre visto, solo che adesso è palese. La falsa Chiesa, fatta di cerimonie, di alambicchi, di vestimenti, fumo negli occhi.
Mm-hmm.
Infatti Gesù ha detto che nel tempo della fine, andiamo a Luca 17, la condizione della Chiesa e del mondo nel tempo della fine, versetti 26 a 30.
Come avvenne ai giorni di Noè, così pure avverrà ai giorni del figlio dell'uomo. Si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava a marito, fino al giorno che Noè entrò nell'arca e venne il diluvio che li fece perire tutti. Similmente come avvenne ai giorni di Lot. Si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si costruiva. Ma nel giorno che Lot uscì da Sodoma, piove dal cielo fuoco e zolfo che li fece perire tutti. Lo stesso avverrà nel giorno in cui il figlio dell'uomo sarà manifestato. Luca 17, versi 26 a 30.
Quindi sarà all'improvviso. Sarà una sorpresa. Nessuno se l'aspetterà. Infatti il mondo si aspetta quello che i politici dicono loro.
Sì.
Invece avverranno i giudizi di Dio che la Bibbia dice. Genesi 19, 17.
Dopo averli fatti uscire, uno di quegli uomini disse: «Metti la tua vita al sicuro, non guardare indietro e non ti fermare in alcun luogo della pianura. Cerca scampo sul monte, altrimenti perirai». Genesi 19, verso 17.
Quindi questi sono gli angeli che vanno da Lot alla famiglia e dire: «Tagliate la corda,
ah,
perché stanno per cadere i giudizi di Dio».
Scampare sul monte.
Allora... andiamo al 23-26.
Il sole spuntava sulla terra quando Lot arrivò a Soar. Allora il Signore fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco da parte del Signore. Egli distrusse quelle città, tutta la pianura, tutti gli abitanti delle città e quanto cresceva sul suolo. Ma la moglie di Lot si volse a guardare indietro e diventò una statua di sale. Genesi 19, versi 23 a 26.
Il punto è che queste cose avverranno all'improvviso. Gesù ci ha avvertiti, avverrà all'improvviso. Non ci saranno avvertimenti. L'avvertimento è nella parola di Dio. Da molti anni ormai chi ci conosce lo sa bene. Sono anni che Dio ci mostra di uscire dalla Sodoma dell'Occidente.
Mm-hmm.
Io credo che il tempo di pensarci su, riflettere... ormai è quasi finito. I falsi profeti di Laodicea ci hanno sempre risposto: Dio è potente, si prenderà cura di noi, certo ci darà la sua supergrazia, provvederà a tutto, aspettiamo tranquilli. Perché agitare la barca? Perché abbandonare le nostre sudate ricchezze, comodità? Ma quando cadono i giudizi di Dio, non è più il tempo di fare calcoli. Gli angeli andarono da Lot per dirgli che il tempo per pensare, tergiversare, riflettere, esitare era finito. Ora dovevano semplicemente abbandonare Sodoma. Avevano aspettato troppo, con calma avrebbero potuto, che so, vendersi la casa, procurarsi i cavalli, il carrettino.
È vero.
Troppo tardi.
Hanno dovuto invece correre via con niente.
Hanno ascoltato i loro falsi profeti, compresi la moglie di Lot, e indugiavano. E allora gli angeli hanno detto: adesso potete solo salvarvi la vita, nient'altro. Va a Genesi 19, 16.
Ma egli indugiava, e quegli uomini presero per la mano lui.
Cioè Lot indugiava, gli angeli lo presero per la mano.
Lui, sua moglie e le sue due figlie, perché il Signore lo voleva risparmiare, lo portarono via e lo misero fuori dalla città. Genesi 19, 16.
Insomma, giunge il tempo in cui devi semplicemente metterti in cammino. E la moglie di Lot non era pronta.
Wow.
Si volge a guardare, magari pensando, forse, ma è possibile che devo proprio andarmene, abbandonare tutte le mie comodità. È possibile che non posso portarmi via proprio niente. Ho anche un'ottima relazione con i vicini. Dio non li ama? E non vuole salvare anche loro? Ma i giudizi cadono senza guardare in faccia a nessuno. E Sodoma diventa polvere, fuoco e sale. Gesù ce lo ricorda in Luca 17, 28 a 30.
Similmente come avvenne ai giorni di Lot, si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si costruiva. Ma nel giorno che Lot uscì da Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo che li fece perire tutti. Lo stesso avverrà nel giorno in cui il figlio dell'uomo sarà manifestato. Luca 17, versi 28 a 30.
Gesù dice: lo stesso avverrà al mio ritorno. Gesù ha usato l'esempio di Sodoma riguardo la condizione del mondo al suo ritorno. Questo bisogna credere, non i giornali. I giornali sodomiti giorno per giorno, il Corriere di Sodoma, la stampa di Sodoma, notizie di Sodoma, non seguite quelle. In Genesi 19 era un mondo dove potevi venire violentato solamente per uscire di casa. È il mondo al quale ci stiamo avviando. A pensarci ora sembrerebbe che Lot doveva essere un mezzo pazzo a rimanere in un tale posto con la sua famiglia, ma evidentemente la moglie non stava cooperando troppo con lui. Evidentemente avrebbe dovuto fare per tempo quello che gli angeli alla fine lo guidarono a fare, semplicemente andarsene. Ma Lot rappresentava la presente pazzia del popolo cristiano del mondo di oggi. E con più il mondo diviene malvagio, più un tale mondo diventa ingannevole e ci intrappola.
È vero.
Giunge il tempo di dire stop e andiamo.
Ed è incredibile perché abbiamo tanti avvertimenti nella parola. Diciamo che Lot non aveva la Bibbia come abbiamo noi. Almeno quella scusa può averla, ma noi, il popolo cristiano di oggi, ha la Bibbia, tanti avvertimenti, tanti segni dei tempi compiuti. Eppure ci sono atei che credono di più a quello che sta avvenendo, perché ci sono atei che dicono c'è una oppressione in Occidente che noi andiamo via. E il popolo cristiano che ha tutti questi segni, no, non ubbidisce.
C'è gente, so di persone che si sposano per motivi politici.
Sì, sì.
Per motivi finanziari, è troppo sì. L'oppressione finanziaria. Però i cristiani si sono abituati alla droga. Guarda, vorrei mostrare un esempio di un movimento che si è separato dalla società moderna. Questo movimento si chiama gli Amish.
Ah sì, gli Amish.
Guarda, ho qui qualche nota. Mi leggi tu?
Leggo questo dall'enciclopedia.
Le note sugli Amish.
Gli Amish sono nati in Svizzera nel 1693 a seguito di una scissione dal movimento Anabattista Mennonita. Il gruppo si è formato per iniziativa del vescovo svizzero Jakob Amann, che predicava una disciplina più rigida e una vita più appartata rispetto agli altri menoniti. Chi sono i menoniti?
È un movimento, diciamo, protestante che è sorto, era indipendente, erano anabattisti, cioè non battezzavano i bambini appena nati.
Oh.
E per questo furono perseguitati, da cattolici e protestanti.
Ecco i dettagli fondamentali sulle origini degli Amish. Origine e scisma. Nel 1693 Jacob Amann ruppe con la chiesa menonita principale, ritenuta troppo permissiva, dando vita al movimento Amish che ha preso il suo nome. Radici anabattiste. Le loro radici affondano nell'anabattesimo del XVI secolo, che sosteneva il battesimo degli adulti e la separazione tra chiesa e Stato. Migrazione. A causa delle persecuzioni religiose in Europa, tra il XVII e XVIII secolo, a partire circa dal 1720, la maggior parte degli Amish emigrò in Nord America, stabilendosi principalmente in Pennsylvania. Ideologia. Si ispirano dalla confessione di fede di Dordrecht, 1632, e scelgono uno stile di vita sobrio, basato su valori agricoli, rifiutando la modernità, l'elettricità e la violenza. Wow! In questo secolo moderno vivere senza elettricità, senza social, senza modernità, non è poco.
Sì, ma adesso si lamentano che i social distruggono i giovani.
Cioè, gli Amish?
Il mondo?
Ah, il mondo?
Si lamenta che i social, adesso voglio parlare anche un po' di quello, distrugge i giovani. Vai avanti con la spiegazione.
E Wikipedia dice i punti chiave della cultura e vita Amish. Poi ci sono delle bellissime foto sulla pagina Radio Fratelli, potete trovarle. Gli Amish sono un gruppo etno-religioso anabattista, conservatore, noto per il suo stile di vita semplice, la resistenza alla tecnologia moderna e l'abbigliamento tradizionale del XIX secolo. Originari della Svizzera e dell'Europa meridionale, vivono principalmente in comunità rurali negli Stati Uniti, Ohio e Pennsylvania e in Canada, parlando una variante del tedesco. Gli Anabattisti sono membri di un movimento radicale della Riforma protestante nato in Svizzera nel 1525, noti per praticare il battesimo solo agli adulti consapevoli, rifiutando quello infantile. Sostenevano la separazione tra Chiesa e Stato, il pacifismo assoluto e la comunione dei beni, subendo per questo feroci persecuzioni sia da cattolici che da protestanti.
Quindi sia cattolici che protestanti li perseguitavano.
Evitano l'elettricità, le automobili e spesso l'uso di telefoni cellulari, prediligendo mezzi di trasporto a cavallo, in buggies, e illuminazione a gas o candele. Fondati da, questo l'abbiamo detto, si basano sulla Bibbia, il pacifismo, l'umiltà e il lavoro. Il battesimo avviene in età adulta, 16 a 25 anni. Vivono in comunità chiuse, valorizzando la famiglia, in media 7 figli, e valorizzando l'agricoltura. Indossano abiti modesti, uomini in pantaloni, camicie scure e donne in abiti lunghi con cuffia. È bello!
Questo è un esempio di una società che è uscita dal mondo, la società cristiana, si è separata, è stata perseguitata dai soliti cattolici, dai soliti protestanti, perché non seguivano tutte le cretinate ABCD. Loro volevano seguire il Vangelo secondo la loro fede, era perfetto, no, ma lasciateli in pace, non do fastidio a nessuno. Credo che gli Amish siano un esempio per tutti, di come si può essere nel mondo, ma non del mondo. Ognuno può abbracciare e vivere la propria fede e dottrina in Cristo senza ostacolare la fede altrui. Come dice Paolo, Romani 14, 4 al 23.
Chi sei tu che giudichi il domestico altrui? Se sta in piedi o se cade, è cosa che riguarda il suo padrone, ma egli sarà tenuto in piedi perché il Signore è potente da farlo stare in piedi.
E allora evitiamo di giudicare altre chiese, altri cristiani che non danno fastidio a nessuno, ma vogliono vivere la loro fede in Cristo. Verso 11.
Infatti sta scritto: come è vero che vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua darà gloria a Dio. Quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Smettiamo dunque di giudicarci gli uni gli altri. Decidetevi piuttosto a non porre inciampo sulla via del fratello, né a essere per lui un'occasione di caduta.
19.
Cerchiamo dunque di conseguire le cose che contribuiscono alla pace e alla reciproca edificazione.
Ecco, andiamo al 22.
Tu la fede che hai, serbala per te stesso davanti a Dio. Beato colui che non condanna se stesso in quello che approva. Romani 14, da 4 a 23.
Beh, Dio benedica gli Amish.
Ma adesso una domanda. Cosa succederà con gli Amish durante il tempo della fine?
La chiesa nel deserto.
Adesso sappiamo che
Dio farà qualcosa per loro.
Loro sono contro la tecnologia, quindi sicuramente non accetteranno niente microchip, marco della bestia. Quello no.
E non potranno comprare né vendere.
Ma non serve a loro comprare e vendere perché vivono di agricoltura.
Però loro, c'è il fatto che loro sono in America e quindi il marchio della bestia non arriverà in America perché la bestia sarà in Europa.
Sì, e l'America sarà sempre in guerra con la bestia.
Con la bestia.
Eppure cosa succederà con gli Amish?
Niente, vanno avanti come adesso.
Fino al rapimento?
Fino al rapimento, sì.
Ecco.
Quindi hanno come una legge non scritta che gli Amish vivi e lascia vivere, li lasciano in pace.
Sì, hanno anche diritti che lo Stato riconosce.
Sì, sì.
Sì.
E non li stanno scocciando, almeno questo.
Amen.
Sono già la donna nel deserto che Spirito Santo li protegge.
Grazie Gesù.
Insomma, come vediamo, c'è sempre modo di essere nel mondo, ma non del mondo. Ci sono riusciti gli Amish, che sono milioni.
Sì.
Non lo so quanto sono esattamente, non ho controllato, ma sono tanti. E quindi possiamo fare anche noi, si può fare a livello di gruppo come gli Amish, che lo hanno fatto, si può fare a livello individuale.
Mm-hmm.
Ecco, preparatevi perché ce ne sarà bisogno. Amen?
Amen. Sì, grazie
Gloria
Gesù.
Gloria a Dio. E loro sono con gli Amish, sono contro i telefonini, i computer, internet, il microchip che viene, 666.
Sì.
Sono contro. Ma infatti il mondo pazzo, diciamo, viene danneggiato grandemente dalla tecnologia. Ma loro no, perché loro se ne tengono fuori. Guarda, qui c'è un articolo del Corriere della Sera che parla di Kale e GM. Me lo leggi?
Chi è Kale GM? La ventenne che ha vinto la causa contro Meta e YouTube sulla dipendenza da social.
Vabbè, leggi anche il sottotitolo.
L'identità della giovane è stata protetta da una cortina di riservatezza. Tramite la sua testimonianza in tribunale si conosce ora la sua storia personale e come è entrata nella spirale della depressione per colpa della dipendenza sviluppata su Instagram e YouTube. Oh wow.
Quindi gli Amish sono contro queste cose, ma fanno bene, perché vedi, il mondo stesso si sta rendendo conto che i social su Meta, su YouTube, fanno solo del male ai giovani. Guarda, leggi anche la sua identità.
La sua identità è rimasta a lungo rinchiusa in una sigla di 3 lettere, KGM. Poi è arrivato il suo nome di battesimo, Kaylee. Il suo viso rimane ancora avvolto nel mistero e la sua identità è stata a lungo protetta da una spessa cortina di riservatezza. Le uniche informazioni che si conoscono sono la sua età, oggi ha 20 anni.
È incredibile. E lei ha intentato una causa contro alcune delle più grandi aziende di Silicon Valley. Cioè questi grandi network.
E anche vinto?
E ha vinto.
Perché praticamente ha dimostrato che queste cose creano dipendenza e lei è entrata in depressione.
Guarda, qui c'è una whistleblower, una che suona la tromba. Guarda, c'è un altro articolo su questo, Corriere della Sera, cosa dice?
Nel 2010 la scienza ci disse che stare online faceva bene ai bambini.
Faceva bene ai bambini stare online.
Poi ha cambiato idea. Perché? La scienza ha cambiato idea.
La scienza ha cambiato idea, perché non era mai stata scienza.
Era politica? Frances Haugen, una ex dipendente pentita, una whistleblower, ha portato prove che Meta sapevano, Meta che è il nome nuovo di Facebook, sapevano che i loro algoritmi stavano danneggiando la salute mentale degli adolescenti, ma non si sono fermati per continuare a fare profitti.
Quando il Dio del mondo è il profitto. Capito? Adesso ci sono questi whistleblower, questi suonatori di fischietto che attirano l'attenzione, raccontano cosa succede dietro le quinte. Qui c'è un altro articolo di Rai News. Cos'è che dice?
Muore per eutanasia Noelia Castillo Ramos, 25 anni. È una storia di sofferenza e violenze.
Il messaggero?
Noelia Castillo è morta a 25 anni, sottoposta a eutanasia. Era paraplegica per un tentativo di suicidio dopo aver subito un stupro di gruppo. Terribile.
E questo qui abbiamo una piccola fotografia del mondo senza Cristo, senza il suo amore, come stupro di gruppo, la spinge al suicidio. Non funziona suicidio, allora eutanasia. Una foto del mondo. Per questo che gli Amish non vogliono cose, tecnologie, cose moderne.
Sì, è una protezione per loro.
Io so che questa donna è andata in un luogo migliore di quei mostri che le stavano attorno. Le vere vittime di se stessi sono quei mostri che tanto male le hanno fatto. Non lasciate che avvenga a voi. Vai primo Pietro 5, 8 e 9, grazie.
Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. 1 Pietro 5, versi 8 e 9.
Amen. E curate i vostri bambini, fratelli, curateli. Oggi sono i canali media, presto ci sarà un prossimo inganno, il 666.
Sì, è quanto è importante evangelizzare questi preziosi giovani che il mondo vuole distruggerli con tante trappole, non solo i social, ma tante perversioni. I giovani che non hanno Gesù è facile cadere nella depressione, nello scoraggiamento. Noi li evangelizziamo per strade, nei parchi, questi studenti, e vediamo quanta confusione c'è, è incredibile. Però se parli loro di Gesù, ti ascoltano, hanno domande, si interessano. Così facilmente pregano per ricevere Gesù e quello è un inizio, un nuovo cammino per loro. È molto, molto, molto importante evangelizzarli. Tanto importante. Questi giorni siamo stati fuori a evangelizzare. Abbiamo incontrato questa bellissima coppia, un ragazzo con la sua ragazza, erano giovani, avevano tante domande. Siamo stati con loro nel parco sull'erba lì per 1 ora e 20 minuti. Parlando della Bibbia, leggendo scritture, chiedevano domanda dopo domanda su Gesù, sulla vita, sulla Bibbia, anche sul tempo della fine, sulla nuova terra, mi hanno chiesto, sulle anime nell'inferno. Erano così affamati, pieni di domande. Francesca e Yves si chiamano e speriamo di incontrarli di nuovo la settimana prossima. Hanno pregato per ricevere Gesù. Erano come entusiasti di trovare un senso nella vita, di scoprire che tante cose che hanno imparato nella scuola, compreso l'evoluzione, non ha senso, non ci sono prove, invece hanno capito che c'è un Dio, esiste Gesù Cristo. Erano bellissimi.
Sì, il Calvario, la morte, la risurrezione è la prova che Dio c'è e Cristo c'è. E mi diceva John, che l'ho evangelizzato, mi diceva uno, l'evoluzione mi fa. Gli abbiamo parlato 10 minuti e alla fine ha detto, sono d'accordo,
Sì.
l'evoluzione è una bugia.
Sì.
E ha studiato a scuola 15 anni su questa bugia, 5-10 minuti, ha dimostrato che è una bugia, 5-10 minuti.
Ma anche di meno, perché la maggioranza dei giovani che incontriamo credono nella reincarnazione, che dopo la morte c'è la reincarnazione. Mostriamo loro una sola scrittura e il 90% di loro accettano la Bibbia e la scrittura di Ebrei 9:27 è dato all'uomo di morire solo una volta e dopo viene il giudizio.
Non un milione di diverse reincarnazioni che diventi uno scarafaggio, un topo, un pipistrello, una mucca, a volte un uomo,
sì,
a volte un cavallo.
E con una sola scrittura che dura meno di un minuto di leggerla, la maggioranza dei giovani cambia idea e non crede più nella reincarnazione. Quanto ti costa dare questa verità a un giovane confuso? Meno di un minuto, ma la porti sulla via giusta.
Ma è una cosa spirituale che non vogliono.
Non vogliono, sì. E poi ti chiedono, ma allora cosa c'è? Che giudizio sarà? Come sarà davanti al trono di Dio? E chiedono un sacco di domande e li porti alla salvezza.
Sì, c'è anche Galati 6, 7, 8. Quello che seminiamo, mietiamo.
Amen.